questa questione del tempo, di quando è il momento, che forse nei versetti prossimi mi sembra più chiaramente riferito a un tempo escatologico. Questo oggi invece lo sento molto riferito al momento in cui il lebbroso di ieri si rende conto della sua guarigione e quindi ottiene la salvezza, e cioè al momento in cui ci si rende conto che nella condizione della nostra vita malata Gesù però ha portato la salvezza del Padre, cioè rende vera la nostra vita in Lui, non semplicemente così come un atto di devozione, di religione, di bisogno di qualche appuntamento, ma come la trasformazione piena della nostra vita, vera in tutto, cioè a che fare è la nostra vita, sia nei momenti in cui ci vediamo e ci troviamo malati, sia nei momenti invece in cui ci sentiamo salvati. Però ha fatto nuove tutte le cose, perché forse a Lui riusciamo a ritornare, ad aggrapparci, a sentirlo dentro di noi.
Mi è piaciuto molto il fatto che Gesù appunto parla a questi farisei che gli domandano su quando verrà il regno di Dio. E allora che dice: ecco il regno di Dio in mezzo a voi. Quindi sono proprio protagonisti, e non li esclude, non dice: beh, siete lontani dal regno di Dio. E quindi, come in altri punti del Vangelo, soprattutto quando manda i discepoli a predicare, ecco, è vicino il regno dei cieli, è vicino il regno di Dio. E qui è molto più forte, è in mezzo a voi. E quindi dà loro una speranza, un'apertura, una ricerca, un'apertura del cuore da cominciare ad attivare in un qualche modo per conoscerlo e per riceverlo. Mi pare che la domanda dei farisei quando verrà il regno di Dio non sia una domanda qualunque, ma rivesta per l'Evangelista Luca una notevole importanza se, come leggiamo all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli, è la domanda che ancora dopo tutto quello che è successo, quindi dopo la Pasqua di Gesù e addirittura dopo 40 giorni di apparizione, gli apostoli continuano a farsi e a fare a Gesù stesso risorto. E questo il tempo in cui ricostituirai il regno su Israele, e la risposta del risorto è, lo ricordiamo, quella risposta piuttosto severa: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma mi sarete testimoni con la potenza dello Spirito che scenderà su di voi, per indicare che il regno è completamente affidato con la potenza dello Spirito alla testimonianza dei discepoli di Gesù. Dunque si tratta di una domanda veramente decisiva che anche fa capire che cosa si agita nell'animo delle persone che ascoltavano Gesù, che evidentemente attribuivano a Lui la possibilità che fosse Lui il portatore di questo regno e che Egli fosse in definitiva un re alternativo a Cesare, come poi si vede molto bene anche nel corso del processo davanti alle autorità, sia religiose che politiche. A questa domanda nel brano di oggi Gesù risponde dicendo che il regno di Dio non viene, si traduce di solito, in modo da attirare l'attenzione. È un'espressione unica che non è facile da rendere, però l'idea è abbastanza chiaro. Il regno di Dio non viene in modo eclatante, non viene in modo fosforescente, il regno di Dio non si nota, c'è ma non si nota, viene ma non si vede subito. Abbiamo letto anche nella prima lettera ai Corinti, nel testo di ieri, che il Signore, quando verrà, metterà in luce i segreti della tenebra e mostrerà i consigli e i ragionamenti dei cuori, e allora ciascuno riceverà la propria lode da Dio. C'è una realtà che già si vive, ma non per questo è visibile. E mi pare che sia anche quanto abbiamo già visto nel Vangelo di Luca, soprattutto nel capitolo 13, quando Gesù ha raccontato le parabole del granello di senape e del lievito, soprattutto quella del lievito, dove evidentemente il lievito proprio non si vede, ma opera, è attivo, è efficace. Dunque il regno di Dio, mi pare che si possa intendere così l'espressione adoperata da Gesù, è ormai vicino, nel senso che è giunto, nel senso che è presente, nel senso che è attivo e operativo, e tuttavia non si nota. Ecco, non è qualche cosa che appunto attira l'attenzione, perché tutto sembra svolgersi normalmente, non ci sono delle variazioni significative dal punto di vista sensibile. E dunque questo modo di rispondere da parte di Gesù getta una certa luce sul versetto 21, che francamente, anche se oggi abbiamo soltanto due versetti, mi sembra molto difficile nel contesto del Vangelo di Luca. Non vi diranno ecco e qui, ecco e là. Questa espressione ecco e qui, ecco e là di solito viene adoperata, per esempio in Marco 13, per indicare il contesto degli ultimi tempi, dove falsi profeti e maestri indicano la presenza di Cristo in un avvenimento o in un luogo, e Gesù dice non credeteci. Vediamo che dunque questa frase che viene citata qui nel Vangelo di Luca ha un significato diverso, anzi opposto, cioè Gesù sta dicendo che siccome il regno di Dio non si vede, non si nota, non si può neppure dire che è qui o è là, esattamente il contrario di quello che leggiamo nei discorsi escatologici cosiddetti degli altri Evangeli, perché invece il regno di Dio è proprio qui, il regno di Dio. E qui c'è un altro vistoso problema di traduzione: è dentro di voi. Ma detto ai farisei farebbe un po' impressione che proprio Gesù di Nazaret venga a questo punto a dire che il regno di Dio è in qualche modo a disposizione di quei farisei di cui già il Vangelo di Luca ci ha parlato così male. Sembrerebbe strano, allora forse si tende a dire oggi il regno di Dio è tra di voi. Gesù sta parlando ai farisei, ma forse sta un po' parlando a tutti, ai discepoli come nei versetti precedenti e soprattutto nei versetti successivi, dal 22 in avanti, riprende il discorso rivolto ai discepoli e il tema è sempre questo, cioè verranno giorni in cui desidererete vedere uno solo dei giorni del Figlio dell'Uomo e ovviamente non lo vedrete perché non si vede, il regno non si vede. Dunque, questo mi pare sostanzialmente il messaggio di oggi e tuttavia la parte bella è che il regno c'è e anzi è qui, è tra di voi. Quindi il problema è piuttosto l'interlocutore del regno, il problema siamo noi, il problema non è il regno, quando verrà il regno, dove si trova il regno, perché Gesù si muove in un'altra, a un altro livello del discorso, dice siamo già dentro al regno, quindi il problema è che voi non lo vedete, non ve ne accorgete. È vero che il regno non si nota, però è vero anche che c'è la possibilità di accorgersene e sotto questo aspetto mi sembra molto bello quello che abbiamo già visto in realtà nel capitolo 11, quando Gesù aveva parlato della visita al re Salomone della regina del sud e della andata di Giona a Ninive, perché con quei due esempi Gesù aveva concluso, quindi qui c'è uno più grande di Salomone, qui, esattamente come dice il versetto 21, qui c'è uno più grande di Giona, è già qui, non è che dobbiamo aspettarlo, non è che come nel caso di Giona arriva e dice ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto, no, è qui adesso. Allora mi pare questo il messaggio molto bello, ovviamente i padri della Chiesa se ne accorgono subito e quindi per loro diventa molto importante questo annuncio della presenza del Signore, che è una presenza invasiva, che quindi avvolge anche gli avversari come i farisei, ma avvolge tutti gli uomini. Per esempio Cirillo di Alessandria cita quel bellissimo versetto della testimonianza di Giovanni Battista che dice «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». Una testimonianza estrema perché dice che è presente, ma dice che perennemente voi non lo conoscete, non è che se fate uno sforzo lo conoscete, no, è inconoscibile, è invisibile, è in mezzo a voi, è in fila con voi per ricevere il battesimo al fiume Giordano. E in questo senso anche un altro padre di nome Teofilatto dice che vale per questo testo del Vangelo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo ai Romani, che spiega che Dio non è lontano ma è vicino, è talmente vicino a te che è nelle tue orecchie, sulle tue labbra, soprattutto nel tuo cuore, perché è nel cuore che si crede, è con le orecchie che si ascolta ed è con le labbra che si professa la fede nel Signore risorto.